attraverso cui comprendere anche il pesante.
Andiamo immediatamente la vita di Gesù prosegue. E quindi questa sera andremo al capitolo 13, cominciando dal versetto 53, che ci presenta una certa ostilità nei confronti di Gesù che lui patisce a Nazaret. Poi dopo considereremo la moltiplicazione dei pani che in Matteo ha una duplice versione. Dopo, infatti, ci sarà pane per 5.000 la prima volta, poi salteremo al versetto 15, dove ci sarà invece pane per 4.000, con qualche differenza a cui Matteo affida il compito di dare ancora più luce all'attività di Gesù. Ora, come sempre, invochiamo lo Spirito di Dio. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, luce beatissima, invadi e divino il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è l'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è abito, sana ciò che sanguina, piega ciò che è viso, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è filato, dona i tuoi fedeli e solo in te confidano i tuoi santi doni, dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna.
53.
Il versetto 53 in avanti.
Gesù è rifiutato nella sua patria. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? E diceva per loro motivo di scandalo, ma Gesù disse loro: un profeta non è dispertato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.
Ecco, abbiamo il primo versetto che è un po' una cerniera. Quando Gesù ebbe terminato queste parabole, se ne andò di là. Più che insistere sul fatto che Gesù conclude un ciclo di parabole, è importante insistere sul fatto che se ne andò di là. Dopo che Gesù ha annunciato il regno, ne ha spiegato il contenuto, questo venir via non è una interruzione, una cesura. Significa: portiamo il frutto delle parabole, cioè l'intelligenza del regno di Dio, dovunque noi andiamo. E il fatto che Gesù adesso comincerà a porre delle azioni, oltre che degli insegnamenti, ci ricorda che il regno di Dio, diciamolo con le parole di San Paolo, non è questione di cibo o di bevanda, ma è gioia e pace nello spirito. Quindi l'incontro con Gesù non ha lo scopo di comunicare un insegnamento, ma di fare avvicinare chi lo ascolta al regno di Dio, di introdurre chi lo ascolta nella realtà viva, abbracciante, che è il regno di Dio. Venuto nella sua patria. Patris non è tanto la patria dell'appartenenza linguistica civile, vuol dire semplicemente la città dei padri, quella dove c'è un po' tutta la storia, tutta la generazione di chi vi abita. E questo è un particolare importante, perché ci si chiederebbe, ma non dovrebbe essere proprio il suo villaggio che, avendolo conosciuto, è più immediato nell'offrirgli fiducia e fede? Non è dove lui è cresciuto che forse ci si potrebbe aspettare più affetto, più confidenza, anche più quella istintiva fiducia che si dà a uno che non è affatto uno straniero? E invece è il contrario. È proprio lì che il Signore ha incontrato la maggiore diffidenza, ha incontrato qualche cosa che lo ha respinto. E ora dobbiamo capire cosa ci sta alla radice di tutto questo, perché è talmente importante che Matteo vi ha dedicato non uno poco, ma qualche versetto. Guardiamo allora le parole. Insegnava nella loro sinagoga. Rimangono stupiti davanti all'insegnamento. Ma anziché gioire dell'insegnamento, l'insegnamento viene aggredito e soffocato da una domanda. Non lo conosciamo forse? Cioè, come dire, paragonando quello che sappiamo di lui a quello come lui adesso appare, anziché lo slancio, nasce la diffidenza. Perché? Qual è il meccanismo? Si potrebbe parlare qui del pregiudizio della familiarità. Matteo ha voluto insistere che, credendo di conoscere la sua storia, hanno concluso che dalle premesse in loro possesso non era possibile che hanno giudicato come inadeguate quelle parole, quella sapienza che pure riconoscono a quella che è la storia di Gesù. Sono l'immagine di coloro che giudicano le cose possedendone, o meglio, credendo di possedere tutto il loro sviluppo, tutta la loro successione. E poiché il Gesù che incontrano è un Gesù inedito e diverso da quello che loro si aspettano, anziché la fede nasce la diffidenza. Perché questa parola apistia, più che mancanza di fede, vuol proprio dire una diffidenza. E è un po' l'atteggiamento anche di molti uomini, che di fronte al Signore, quando non corrisponde alle loro conoscenze, qualunque cosa il Signore faccia, anche se fossero miracoli, non vengono accolti. Perché? Perché non corrisponde a quello che già sappiamo di lui. Qui Matteo vuol già dire che nei confronti del Signore c'è sempre una lotta fra la sapienza che viene dall'alto e la sapienza che viene dal basso. La sapienza che viene dal basso ha una caratteristica che impedisce a Dio di potersi manifestare in un modo sorprendente e vuole derivare ogni azione di Dio da quello che già si sa. In poche parole, questi credono di sapere tutto di Gesù, perché lo hanno visto crescere, dimenticando che proprio perché Gesù è il figlio di Dio, è il Dio delle sorprese. Poi abbiamo una menzione, sua madre, i suoi fratelli determinano quello che deve essere Gesù a partire dalle relazioni soltanto terrene, dimenticando che la prima relazione che Gesù ha è con il Padre, è con Dio stesso. Qui vengono chiamati i suoi fratelli, no? Ma sappiamo ormai anche, no, le sorelle, non significa che Gesù fosse il primogenito di una numerosa famiglia. Fratello, sorella è sinonimo di parente. Non c'era ancora quella rigorosa distinzione, cugino, fratello. Fratelli e sorelle sono quelli di una stessa casa, in senso lato i parenti. Da dove vengono tutte queste cose? Questa è una domanda intelligente. Riconoscono che ha una sapienza. Hanno anche già la domanda giusta. Da dove vengono tutte queste cose? Ma è la risposta che danno che è sbagliata. Queste cose non ci rendiamo conto, non capiamo da dove vengono, perché? Perché non possono venire da quel Gesù che noi conosciamo. Quindi la domanda è giusta. Da dove viene tutto questo? Lo stupore di fronte alla novità. Ma è una novità che viene subito soffocata. Perché? Perché anziché essere con il cuore aperto a come Dio interviene nella loro storia, credono di poter già determinare tutta la storia di Gesù. Questo accade anche a livello mentale oggi e sempre. Anziché essere aperti, senza pregiudizi nei confronti di Dio, si misura Dio a partire dalla sua storia precedente, ma anche in senso positivo. Dopo una vita in cui Gesù è sempre stato ricco e colmo di doni, Dio stesso, e anche un po' la storia di Giobbe, se improvvisamente viene a mancare tutto, allora l'istinto qual è suggerito dalla moglie di Giobbe? Beh, benedicilo il tuo Dio, se fosse buono non accadrebbe tutto questo. Anche qui, dopo una vita di intensa fede, è possibile, di fronte a una novità imprevista, giudicare come Dio misteriosamente guida la nostra storia a partire da delle premesse che non ne accettano le sorprese. Ecco perché è così importante questi piccoli versetti. Perché davanti a Gesù o ci si apre o di lui ci si scandalizza. O si diventa discepoli non ponendo condizioni alla sequela, o si rimane scandalizzati giudicandolo e allontanandolo. Rispetto a Marco, il quale disse: e non poté operare nessun miracolo a causa della loro incredulità, Matteo cerca un po' di mitigare, perché non vuole dare l'impressione che l'uomo abbia poi questo grande potere sul Signore. Marco ci fece vedere in positivo e in negativo che la fede sprigiona da Gesù la sua potenza. La tua fede ti ha guarita, non si fa niente, si dice soltanto, anzi, basta una supplica fatta con fiducia, anche quella del centurione, e anche a distanza, senza tocco altro, la guarigione avviene. Matteo riduce un po', perché non sembri che l'uomo è così potente su Dio, che non sia Dio in balia dell'uomo, e conclude: non poté compiere là molti prodigi a causa della loro diffidenza. Anche qui, quando è che il Signore compie prodigi? Qual è il prodigio più prodigioso nel quale ci stanno tutti gli altri? La fede senza condizioni, la fede senza pregiudizi. Non ha potuto compiere molti prodigi perché? Perché non è accaduto il prodigio che sostiene tutti gli altri, che è quello di non giudicare l'agire del Signore anche quando esso non è più conforme alle nostre attese o a quelle immagini già rigide e consolidate che ci siamo fatti di Lui. Adesso andiamo alla moltiplicazione, a quella dove c'è pane per 5.000, siamo al capitolo 14, quello successivo, al versetto 13.
Prima moltiplicazione dei pani. Avendo udito questo, Gesù partì di là con una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul par della sera, lì si avvicinarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comperarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Gli risposero: qui non abbiamo altro che 5 pane e 2 pesci. Ed egli disse: portateneli qui. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pesci avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Subito dopo
ci fermiamo qui, dopo già un altro miracolo. Partiamo da una osservazione che apparentemente è banale, ma in realtà si rivela anche come molto importante. Gesù si apparta, proprio citato solo, in un luogo deserto, eremos. Se andiamo al versetto 19, abbiamo che egli ordinò alla folla di adagiarsi sull'erba. O c'è erba e non è deserto, o è deserto e allora non c'è l'erba. Matteo sa di questo contrasto, ma ha voluto richiamare Gesù che si apparta in un luogo deserto, quello che effettivamente accadde nel deserto, che fu la manna, quella che ha sfamato. E questa manna venne attraverso la mediazione di Mosè, Mosè che guida il popolo durante tutto il tragitto della liberazione. E allora Matteo ha voluto dire, ricordiamoci sempre, tutte le profezie sono compiute, e tutto nell'Antico Testamento è da vedere in modo anticipatorio, tipologico, quello che accadrà nel Nuovo Testamento. Gesù è il nuovo Mosè. Questa intanto è la prima visuale di Matteo. Matteo insiste anche molto molto su Gesù che si apparta. È l'evangelista che sottolinea più di tutti lo stare solo. Ma è uno stare solo che dobbiamo guardare in due direttrici. La prima. Quando Gesù è da solo, è sempre la premessa di una grande rivelazione e di un grande miracolo. Gesù, nella sua solitudine, non ci dice il contenuto di quella solitudine, ma ce ne fa vedere gli effetti nei miracoli che compie. E poiché Gesù ha detto di sé: io non sono mai solo, il Padre mio è sempre con me, La, tra virgolette, solitudine di Gesù è essere con il Padre, al punto che tutto quello che succede rende visibile il Padre e la sua sollecitudine, al punto che la solitudine di Gesù, letta con uno sguardo realmente evangelico, è tutto ciò che il Signore fa è mostrare il Padre. È come che in quella solitudine dicesse: io non ho occhi per il Padre, affinché chi vede me veda realmente il Padre. Quindi non è come quello che succede, la solitudine del distacco, la solitudine dell'indifferenza, la solitudine dell'egoismo, è la premessa per ogni azione efficace. E Gesù ripeterà questo, lo vedremo dopo con i discepoli, però intanto a Matteo dà una regola: come l'efficacia dell'adire di Gesù fu soltanto la sua intimità con il Padre, anche per tutti i discepoli non ci sarà mai efficacia nella loro azione se la premessa non è essere soli, cioè generati totalmente dal Padre. L'altro significato invece, teologicamente non meno profondo, è una parola: provò compassione. Fu preso, letteralmente proprio fu aggredito dalla compassione, che è la stessa parola che Luca adopera per il samaritano: vede e ha compassione. Il padre, quando vede il figlio tornare, aggredito da compassione. E anche un altro, che in questo momento non mi viene in mente, ma è caratteristico, il samaritano, la parabola del padre misericordioso, e è proprio in Matteo 19, quando il debitore che aveva 10.000 talenti, abbi pazienza con me, allora il padrone rivela il suo vero volto, non è più un padrone, un re, è un padre, infatti gli prende la compassione viscerale. Allora, Dio è mistero nascosto, ecco il nascondimento di Gesù. Dio nessuno l'ha mai visto e nessuno può mai conquistarlo, vederlo, aggredirne il mistero, ma c'è qualcosa che quasi obbliga Gesù a venire fuori, a interrompere la sua solitudine. C'è qualcosa che fa sì che Dio abbandoni il silenzio del mistero in cui vive e si affacci, più ancora entri, abbia compassione. E cos'è? La fame dei suoi figli, la povertà dei suoi figli, la miseria dei suoi figli. Dio non aspetta a venire quando l'uomo lo supplica, ma lui, vedendo l'uomo in stato di miseria e di povertà, è già quella per lui la supplica. Questo ha voluto dire allora questa compassione che strappa Gesù da quel proposito di solitudine e di intimità. Ma anche qui, questa solitudine, se è con il Padre, non può mai essere interrotta. Allora ecco che quell'amore che Gesù ha nei confronti del Padre è un amore ricambiato. Con quel miracolo Gesù lo diffonde, Gesù lo estende a tutti coloro che credono in Lui. Il primo effetto della compassione è una guarigione. Guarì i loro infermi. E qui sembra che la compassione di Gesù si rivolga immediatamente anche a quelle che sono le malattie, a quello che crea sofferenza. Però, dopo aver detto guarì i suoi infermi, il miracolo si compie nello sfamare la folla. Adesso qui guardiamo qualche particolare. Fatta sera. Quando c'è questa espressione, fatta sera, c'è quasi l'indicazione che ciò che accadrà è un po' l'immagine del compimento della vita, del compimento del mondo. Cosa significa che viene la sera? Solitudine? buio, fame, nessuno più aiuta, rimani solo, perché queste sono le condizioni descritte dai discepoli. No, quando viene la sera della vita, ciò che ti attende è un banchetto. Fino adesso, il Gesù di Matteo ha insegnato, ha predicato una cosa ancora non ha fatto, quello di apparecchiare il banchetto messianico, come era annunciato dai profeti. È quello che fa Gesù adesso. Questa moltiplicazione dei pani lo vede veramente come il profeta, non solo che annuncia in quel giorno il Signore preparerà e sfamerà, ma che realizza. Quindi, come Mosè nel deserto sfamò il popolo consentendogli di giungere alla terra promessa, invocando da Dio un intervento che fu il dono della manna, così adesso Gesù con la sua presenza, non con una preghiera, con la sua presenza, con la sua compassione, alla sera della vita assicura che sul giungere della sera lui sfama, ma non per far proseguire la vita per una meta ulteriore terrena, per far entrare la nostra vita nella vita di Dio. Quindi è un racconto eucaristico, è un racconto cristologico, ma è anche un racconto escatologico. Quali sono le condizioni suggerite dai discepoli che, non ancora convertiti, vedono il mondo con occhi mondani? Primo, vadano nei villaggi. È irrealistico, perché se è sera i negozi non sono più aperti. Quindi è una scusa, è una apparente soluzione. Il mondo non ha soluzioni su se stesso. E quando le dà sono apparenti, perché non può un cieco guidare un altro cieco. Per guarire il mondo occorre qualcuno che è nel mondo, ma non del mondo. Affinché vada nei villaggi, quindi apparente soluzione. Poi, nel momento del pericolo, non si aiuta, ma si danno indicazioni su come arrangiarsi. E quindi, non solo non ti aiuto, ma mento su come tu puoi aiutare te stesso. Perché quello di rimandare dove non trovi non è una soluzione, è solo una scusa per ignorare un problema. Poi, la povertà, abbiamo poco, dunque impotenza. Dichiarano la propria impotenza di fronte a tutto questo. Quindi si stanno profilando le tentazioni del discepolo. Primo, abbandonare ciò che è causa di difficoltà, di angoscia. Secondo, dare una soluzione che non risolve. Terzo, ammettere la propria impotenza e quindi la rassegnazione di non fare nulla. Ma ecco che cosa cambia. Gesù non dice sfamateli. La prima cosa che dice è portateli qui da me. Deve essere chiaro che il discepolo non ha nessuna soluzione che non passi attraverso la sua obbedienza, la sua fiducia, la sua adorazione nei confronti di Gesù. Sfamati queste persone lo sono state innanzitutto quando i discepoli hanno portato a Gesù quello che hanno obbedendo alla sua parola. Commentato con le parole di Paolo: tutto posso in colui che mi dà la forza. la sproporzione tra le forze umane e l'esigenza della folla è grandissima, ma non è impossibile per il Signore stesso. Quindi, mentre loro urlano la voce del mondo, non è possibile, non ce la facciamo, non ci sono soluzioni, inventiamone qualcuna pur sapendo che non risolve, cercano di trarre Gesù dentro la sapienza umana, Gesù con il suo comando li attrae dentro la potenza divina. Quindi il cuore del Vangelo è l'obbedienza di questi discepoli che portano a Gesù senza chiedere perché, cosa ne vuoi fare, senza presagire che Gesù opererà il miracolo, quel poco che hanno. Dopo però che Gesù ha detto, non è necessario che se ne vadano, date loro voi stessi da mangiare. Soffermiamoci un attimo su questa parola. Non è necessario che vadano, cosa vuol dire? Non tutte le soluzioni sono spese. C'è molto di più. Voi vedete il mondo e ne restate schiacciati perché il mondo chiede una soluzione mostrando al tempo stesso di non essere in grado di darne. Non c'è solo questo, c'è molto di più. E non dice io farò un miracolo, dice date loro, voi stessi sarete coloro che li sfamano. La reazione dei discepoli non c'è. Dicono solo quello che hanno e lui dice portateli qui da me. Ecco, Gesù trasfigura il mondo con la potenza che gli viene dal Padre ed essere discepoli e avere soluzioni reali nei confronti del mondo vuol dire prima di tutto passare e portare tutto al Signore Gesù. Perché poi questo gesto del portare è anche un gesto di consegna del poco. Ci si sofferma poco su questo aspetto qui, ma è molto simile alla vedova che butta tutto quello che aveva, quindi il suo sostentamento, la sua unica garanzia, lo butta totalmente nel Tempio, mostrando che il fondamento della sua vita e il suo futuro è Dio, non quel po' che gli consente di andare avanti per pochissime ore. I discepoli fanno altrettanto, quindi loro consegnano totalmente anche il poco che hanno, sono obbedienti e sono anche poveri, ma Gesù non ha bisogno della quantità, Gesù ha bisogno che la quantità, il poco che abbiamo, sia consegnato e lui è colui che lo moltiplica. Adesso capiamo. Ordinò alla folla di adagiarsi sull'erba. Prima lo abbiamo confrontato con il deserto. Adesso invece, prima, sedersi. Sedersi è quando si ascolta il Maestro, ma Gesù non insegna qui. Allora, se ci si siede davanti al Signore, non per ascoltare un insegnamento, c'è solo un altro contesto che rende comprensibile sedersi, che è il mangiare, il banchetto. Oltretutto questa insistenza dell'erba richiama il buon pastore. A pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi sazia lungo il cammino. La sazietà è un'altra tematica che tra poco ricompare nella grande abbondanza e anche nelle sporche piene che ancora rimangono. Dio è generoso, non fa i miracoli col bilancino, dà sovrabbondanza, grazia su grazia. Però ci sono alcuni segni. Levate gli occhi al cielo, recita la preghiera, spezza e dà. Sono i gesti della Berakà, cioè della preghiera ebraica che poi ha dato origine all'Eucaristia cristiana. Allora questo miracolo ha anche una forte colorazione eucaristica. È come che Matteo ci dicesse: che cos'è l'Eucaristia? È abbondanza, è sazietà, è banchetto, è inesauribilità, e tutto dalla fiducia che si ha nella parola che convoca. Tutti mangiarono e a sazietà, però prima Gesù non dà direttamente il pane a coloro che hanno fame, li consegna ai discepoli. E in questo Matteo lascia un'immagine della Chiesa. Chi è la Chiesa? È l'amministratrice della sovrabbondanza del Signore. La Chiesa è chiamata a trasmettere l'abbondanza ricevuta. Solo alla fine, notate, non è casuale. Se Matteo avesse voluto enfatizzare il miracolo, avrebbe detto: c'erano 5.000, senza contare donne e bambini, agli inizi. Lo dice solo alla fine, dove il numero ormai è irrilevante. E perché? Perché ci vuole dire che la sovrabbondanza di Dio non conta le persone. Lo dice lui alla fine, ma non lo ha detto agli inizi, proprio per dire: non lasciamoci distrarre dalla sovrabbondanza con cui Dio dona. Ecco, abbiamo allora un po' un'immagine della Chiesa, l'immagine del banchetto, l'immagine di Gesù sacerdote, l'immagine degli apostoli, l'immagine della comunità, e tutto da quella solitudine, per dirci: tutto quello che accade vi fa vedere chi è il Padre. E adesso sì che lo sappiamo chi è il Padre: è colui che, quando gli uomini hanno fame, si trovano nella necessità, lui è strappato al suo mistero e si rivela, come è accaduto prima in Mosè e poi a Gesù. Perché quali furono le parole che Dio disse a Mosè? Ho udito il grido di sofferenza del mio popolo, chiamo te. Ma come, Signore? Io non so parlare. Mosè, che è? Non temere la tua pochezza, sarò io con te, io guiderò te insieme al popolo con la nube luminosa giorno e notte, manderò il mio angelo innanzi a te, e via di seguito. Gesù che cos'è? Chi è? È il Figlio, mandato dal Padre per guarire e saziare definitivamente l'uomo, introducendolo non nella terra promessa, ma alla destra del Padre. Il Padre chi è? È colui che, per mezzo non di un cibo ottenuto da una supplica, quella di Mosè, ma da se stesso nel proprio Figlio come cibo. Per questo c'è la sazietà. La sazietà, e quindi anche la sovrabbondanza che ne rimane ancora, vuol dire Dio stesso è il vostro cibo. Tutti i cibi, anche quelli in quantità industriale, si consumano e si esauriscono. C'è solo un cibo. Cosa dirà Gesù? Il cibo che dura per la vita eterna è quello stesso che il Figlio vi darà, perché quel cibo è la sua carne per la salvezza del mondo. Sazietà. Gli avanzi portarono via 12 sporte piene. Qui c'è un numero, 12, poi anche il numero dei saziati, 5.000 uomini senza contare le donne, i bambini. Facciamo adesso un veloce salto in quel brevissimo tempo per vedere un secondo miracolo, ma fotocopia, però con qualche piccolo particolare. Siamo al versetto 15, al versetto 32. Già non sono più 5.000, ma sono 4.000 adesso. 32, 15, 32. 15:32.
La moltiplicazione le moltitudini saziate con il dono del pane.
Ecco.
Allora Gesù chiamò a sé quei discepoli e disse: sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandare i digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino. E i discepoli gli dissero: come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande? Gesù domandò loro: quanti pani avete? Dissero: 7 e pochi pezzolini. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Quando è data la folla, Gesù salì sulla barca e andò nella regione di Magadan.
Ecco, allora, quali sono le differenze? Prima si diceva che Gesù ebbe compassione. Gesù adesso confida lui stesso, apre il suo cuore e dichiara ai suoi discepoli il suo sentimento di compassione. C'è un passo avanti. Prima Gesù fa tutto da solo, cioè viene detto che provò compassione, non fu sollecitato. Adesso il discepolo chi è? Questa è una finestra di Matteo. Il discepolo è colui che è chiamato a condividere la compassione di Dio. In una parola più frequente, misericordia. Ai discepoli qui Gesù non dà prima di tutto un ordine e un mandato, confida il suo stato d'animo. E quindi nell'intimità con Gesù il discepolo impara ad ascoltare la sete di fare misericordia che caratterizza il figlio di Dio. Poi si inserisce un numero inequivocabile, 3 giorni. Difficile pensare che resistano 3 giorni se ci sono donne e bambini senza mangiare, senza bere. Non voglio mandarli via digiuni perché potrebbero venir meno per via. Cioè, quindi Gesù non pensa alla fame che hanno adesso, ma pensa al mancamento che li potrebbe afferrare mentre ritornano a casa. Cos'è la compassione di Gesù? Dare all'uomo un cibo che non lo abbandoni mai finché c'è cammino da compiere fino al regno. E qui c'è già l'Eucaristia. L'intenzione di Gesù è eucaristica. Voglio che camminino, ma sazi, pieni. E infatti l'Eucaristia, tra l'altro, si chiama anche il viatico, cioè quello che accompagna nel cammino, sia nel cammino di questa vita, sia nel camminare da questo mondo al Padre, per usare una espressione giovannea. Non voglio mandarli digiuni. Non dice mi fanno compassione. Non voglio, questo non voglio che siano digiuni, fa vedere che la volontà di Dio su ogni uomo è la sazietà. Non è la fame di tutto, è la sazietà. Dio si impegna per la sazietà. Gesù è l'inviato a saziare. Questo. Poi la differenza è che adesso i discepoli replicano un po' più ragionevolmente, cioè prima non dicono niente, sono bravi, obbedienti, adesso ma come? Dove potremmo procurarci in un deserto una folla così grande? Bene, la tentazione del discepolo, che pur avendo visto il miracolo, che Dio è potente, può essere sempre preso e ripreso da un senso di impotenza e quasi di sconfitta. Ma sono cambiati i numeri. Quanti erano prima i pani? 5. E i pesci? 2. Adesso c'è solo un numero, 7 pani con pochi pesciolini. 7 è un numero altamente simbolico, ma rappresentano tutta l'umanità. 7 sono non le generazioni, non mi viene in mente in questo momento il nome esatto, però il numero 7, 12 sono le tribù di Israele, altri numeri sono, ma 7 sono un pochettino la rappresentanza di tutta l'umanità. Allora, scegliendo questo numero, adesso non mi viene il nome, c'è un nome proprio particolare per dire il 7, 7 pani vuol dire che nelle mani di Gesù l'umanità viene saziata, tutta l'umanità, come dire nessuno è escluso. Infatti, come finisce il Vangelo di Matteo? Andate in tutto il mondo e mazzete, usate, fate discepoli tutte le genti. Quindi attraverso il numero 7 il pane che Gesù moltiplica è per tutti. Quindi c'è un avanzamento rispetto alla baracca ebraica che era solo per il popolo eletto. I 7 pani, i pesci, rese grazie. Benissimo. Quante sporte si portarono via prima? Non era indicato il nome, il numero. Nel primo miracolo e le sporte con i pani avanzati, qui invece c'è un numero, di nuovo 7. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che quel miracolo che Gesù ha iniziato non si è ancora concluso e di tutti quelli che impropriamente chiamiamo avanzi, non sono avanzi, sono avanzi rispetto a chi si è saziato in quel momento, ma il vero nome è sovrabbondanza rispetto a tutte le generazioni che verranno. Non sono avanzi, sono eccedenza, il cibo imperituro, il cibo inesauribile. Già Elia fece fare esperienza a quella vedova che diede tutto, che l'olio della giara e la farina nella maglia non finirono mai più. Eppure cosa aveva fatto anche lei? Aveva dato tutto all'uomo di Dio. Quelli che avevano mangiato, questa volta sono 4.000, senza contare donne e bambini. Ecco, questo numero è molto discusso, ci sono anche dei veri e veri artifici, delle cose abbastanza così artificiose, degli esegeti che viene anche da sorridere. Perché qui il numero è diminuito? Forse, ma solo forse, perché essendo il secondo miracolo, dei primi 5.000, qualcuno è già realmente diventato discepolo del regno, non fa più parte della schiera di 5.000 affamati, ma ha cominciato a fare parte del nuovo regno, quindi implicitamente, questo potrebbe dire, sono già diventati discepoli di Cristo, avendolo già riconosciuto come il Messia escatologico, come colui che ha imbandito quel grande banchetto che sazia e che non fa più tornare con la fame. Forse questo. Prima erano 5.000, adesso sono 4.000, non è detto che siano gli stessi, ma semplicemente questo, che il numero degli affamati si riduce quando si incontra il Figlio di Dio che con la compassione del Padre viene a liberare l'uomo dai 3 giorni senza esito, dalla sera senza futuro, dalla fame senza rimedio, dalla impotenza senza via d'uscita. Poi l'ultimo particolare, questa volta Gesù non va via a piedi, ma salì in una barca, va in una barca per, e noi sappiamo che quando c'è di mezzo la barca è sempre la barca di Pietro. Quindi è una conclusione ecclesiale per dire la barca di Pietro è quella che porta al mondo tutto quello che è già accaduto e che non cesserà mai più di accadere finché non verranno cieli nuovi e terra nuova.
Grazie Signore mio, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi rallegri, vi conduca ai pascoli di vita eterna, vi salvi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Bene.